Bellissima questa canzone, Yo-Yo Ma, in questo caso, questo preludio in violoncello, bellissima questa canzone di Bach. E tra l'altro scelto dall'ospite di questa sera, Marco Vichi, e un po' a me parlare con lui, voglio citare Dante, mi tremano le vene e i polsi. Buonasera Marco, come stai?
Buonasera, ciao, eccomi qua.
Ciao, sì, noi ci siamo inseguiti un po' per tutta l'estate, diciamo la verità, è stato un inseguimento e io tra l'altro mi sono interessato a te, ho visto proprio una locandina del tuo ultimo romanzo, mi sono interessato all'ultimo romanzo e sono entrato nel mondo di bordelli, per capirsi. Anche se tu praticamente sei arrivato dopo qualche romanzo a bordelli, dopo vari racconti che tu hai fatto, perché tu hai iniziato a scrivere molto molto giovane, hai iniziato che avevi praticamente, che eri un bambino a scrivere.
Sì, 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 ma non a pubblicare.
È vero?
Perché, sì, cioè, non a pubblicare.
Io voglio farti una domanda, non so se te la posso fare, ma chi è quello, ho visto la tua biografia, che ti ha detto praticamente di provarci? Chi è colui che o colei che ti ha detto di provarci?
Allora, era un vecchio scrittore fiorentino che, diciamo, vedevo ogni tanto insieme a tanti altri amici, si chiamava Piero Santi, lui è morto da tanti anni, ma è stato lui che un giorno appunto mi ha detto: ma vuoi continuare a giocare o vuoi fare lo scrittore? E lì mi sono sentito, come dire, colpito da questa frase, e ho trovato il coraggio di dirmi: sì, scrivo da tantissimi anni, continuo a dirmi che è un gioco. Se uno scrittore mi dice prova a diventare uno scrittore, forse ce la posso fare. È stato, come dire, un momento bellissimo, ma anche di ho cominciato ad avviarmi più seriamente nella scrittura, con grande timore, con grande pudore, nascondendolo un po' a tutti, perché era un sogno molto grande e la paura di non riuscirci era ancora più grande.
Ci credo, perché tu hai iniziato praticamente nel 1999.
A pubblicare, sì, ho pubblicato il primo romanzo del 99, ma avevo alle spalle quasi due decenni di scrittura, diciamo, da quel momento lì, della scintilla vera per cui mi ero detto voglio provare a fare lo scrittore, erano passati quasi 20 anni, ma dietro avevo altri anni di scrittura che io consideravo soltanto un gioco, ecco.
Ma com'è stato pubblicare il primo romanzo nel 1999? Come è scoccata quella scintilla e come hai fatto, per capirsi, a pubblicare il primo romanzo? Cioè, come è stato il dietro le quinte, per capirsi, del primo romanzo, che se non mi sbaglio è L'Inquilino?
L'Inquilino, sì. Il dietro le quinte è semplice. Il giorno che mi sono detto non farò più nulla per pubblicare, perché avevo collezionato tante lettere di rifiuto da molti editori, ho detto basta, mi sono rotto le scatole, non voglio più cercare di pubblicare, continuerò a scrivere, perché scrivere è una necessità, non posso farne a meno, ma non cercherò di pubblicare. In quella settimana è successo tutto, cioè tutto quello che doveva succedere, che speravo succedesse in quei 20 anni, è successo tutto in quella settimana, una catena di lettori che mi ha portato sulla scrivania del direttore di Guanda, tuttora il mio editore.
Sì, sì, ho visto, tuttora è il tuo editore. E tra l'altro L'Inquilino è piacevolissimo, tra l'altro è un romanzo molto piacevole, con questa voce narrante che appunto che è questo disgraziato che si ritrova con questo inquilino stravagante in casa e ne succedono di tutti i colori, per capirsi.
Sì, è una commedia, ecco, se dovessi, come dire, trasferirlo nel cinema sarebbe una commedia amara, ecco, magari un po' amara, ma sempre commedia. Sì, quella è stata l'esordio, un librino di 140 pagine che poi ha avuto, diciamo, un certo successo, è stato ristampato subito tante volte e quello, diciamo, è stato l'esordio. La mia paura era, dopo quasi 20 anni pubblico il mio primo romanzo, se vendo 4 copie cosa succede?
Sì, sì.
Quella era la paura, dovevo ricominciare da capo, insomma.
Sì, sì, è vero.
Il gioco dell'oca.
E poi è nato nel, se non mi sbaglio, nel 2002, intorno al 2002, il buon commissario Franco Bordelli. Franco Bordelli, com'è nato Franco Bordelli, il commissario che tra l'altro è ambientato parte, se non mi sbaglio, ci sono dei romanzi che partono, oppure dei racconti che partono dal 1947 fino ad arrivare al 1970, e poi c'è anche un racconto che vede anche Franco Bordelli piccolo, se non mi sbaglio, bambino.
Sì,
vero,
sì. Diciamo, sono il suo biografo, il spazio un po' avanti e indietro nel tempo.
Se non mi sbaglio, Il segreto di Ermelinda vede Franco Bordelli, che ha 8-9 anni, se non mi sbaglio, giù di lì.
Sì. Allora, intanto, prima tu hai detto, poi sono entrato nel mondo di Bordelli. Se uno non conosce il commissario, pensa a un'altra cosa, invece nel mondo del commissario Bordelli.
Sì. Sì, è vero.
Perché questo cognome può essere, va accompagnato dalla qualifica, altrimenti sembra un'altra cosa. È nato per caso. Io non sono un appassionato di poliziesco, diciamo, non sono un appassionato di meccanismo poliziesco, non sono dal lettore proprio, non mi piacciono i gialli che si basano soltanto sul meccanismo. Quello che mi interessa è conoscere l'uomo, indagare l'uomo. Mi piacciono i romanzi che mi accompagnano dentro l'animo umano. Ho scoperto questo, si parla dei primi anni 90, Friedrich Dürrenmatt, che è un grandissimo, sì, scrittore svizzero, che ha scritto anche dei polizieschi per fare indagini sull'uomo e non indagini polizieschi, anche se c'è un commissario, c'è un delitto, c'è un'indagine.
Tra l'altro c'ho un amico attore teatrale che ha pubblicato non da tanto proprio uno spettacolo su Dürrenmatt.
Sì, perché lo ha scritto anche tanto per teatro.
Vero.
E niente, quando ho letto Dürrenmatt mi sono detto, ma perché non giocare con un commissario? È bello usare il poliziesco, un commissario, il delitto per fare altre cose. E ci ho provato. Questo è nato così, per gioco.
Perché poi, tra l'altro, tu spazi, come dicevo, vabbè, dal 1919 questo è un piccolo cameo. Poi questa ambientazione fiorentina che va dal 1960 con qualcosa riguardante il 1949 fino al 1970, quando su per giù il commissario Franco Bordelli ha circa 60 anni, quando va in pensione per l'incirca. Fino adesso, ecco, poi ci sarà sicuramente, io spero che ci sia anche un proseguio, perché sono molti fan del commissario Franco Bordelli, per capirsi, e c'è proprio questa Firenze genuina, ecco.
Allora, sì, io continuerò a raccontarlo, mi sta ancora simpatico e credo che di star simpatico al commissario, per cui continuerà a raccontarmi delle storie. Alterno sempre dei romanzi senza Bordelli a quelli con il commissario Bordelli. Però non uscirò, non andrò oltre il 1970, perché o torno indietro oppure, diciamo, dal giugno 70 al dicembre del 70 Firenze sarà la città con più delitti in Europa.
Sì. Perché anche nell'ultimo, praticamente, nulla si distrugge, di delitti ce n'è abbastanza. Praticamente,
se non li diciamo, non li nominiamo.
Assolutamente, perché bisogna leggerlo, veramente ci sono svariati delitti, ci sono un po' anche aiutati dal Fido Cane Blisk, per capirsi, un po' nuovi, un po' vecchi, un po' lì per lì, un po' scoperti, un po' tralasciati nel corso del tempo e ripresi, anche secondo me anche dei bellissimi flashback, come anche i racconti stile Decamerone quando si trovano tutti a cena, per capirsi.
Sì, lo so, anche Boccaccio mi ha copiato. Ci sono queste cene del commissario dove ognuno, in fondo, dopo aver mangiato e bevuto bene, ognuno racconta una storia e tutti stanno in silenzio ad ascoltare la storia che viene raccontata, che può essere una storia personale dell'amico di Bordelli che sta raccontando, come può essere una storia che a quella persona è stata raccontata da un altro. A volte sono storie di famiglia, a volte sono storie di altre famiglie, ma sono quasi tutte storie vere. A volte sono ambientate in un altro continente, in un altro momento, in un'altra regione, in un'altra epoca, però spesso sono storie vere trasformate per motivi narrativi, diciamo così.
Senti, ci fermiamo proprio un secondo, ti lascio prendere fiato un attimo e praticamente ti programmo una delle tue canzoni che tu hai scelto.
Sì, allora vorrei spiegare perché ho scelto questa
infatti,
canzone.
Infatti, anche la prima voglio che tu spieghi perché tu hai scelto Bach.
Io ho sempre ascoltato fin da bambino musica di ogni tipo, a me basta che non ho pregiudizi, non ho preconcetti verso generi musicali, io ascolto tutta la musica che riesce a commuovermi, mi interessa quello. Se è una canzonetta leggera di Sanremo o il grande Bach, se tocca delle corde dentro di me, per me è musica che diventa uno dei miei cibi, diciamo, musicali. Questa è una delle, insomma, io adoro Bach e queste suite in particolare, l'ho vista anche eseguire dal vivo da grandi violoncellisti, in particolare mi commuove, mi fa succedere delle cose dentro di me come un grande romanzo, una specie di racconto musicale. E invece il pezzo dello sceltore è completamente diverso, sono gli XTC, si chiama Complicated Game, è una canzone che è contenuta nel romanzo Ombre, che era prima dell'ultimo commissario Bordelli.
Che mi sembra giusto parlarne dopo.
È una canzone che ha a che fare con la protagonista di questo romanzo, si chiama Ombre. Però prima della canzone vorrei salutare, perché pensa un po' come siete internazionali, c'è un mio amico che mi sta ascoltando online dal Bangladesh.
Accidenti, io lo ringrazio davvero.
Si chiama Alessandro, ha fondato una ONLUS, ONG che si chiama Il Filo di Utah, che fonda scuole in Bangladesh per far studiare i bambini più poveri del paese più povero del mondo.
Grazie, grazie davvero. Senti, programmiamo questo e poi ci risentiamo, va bene?
Okay,
a tra pochissimo, e certo. Resta in linea.
Certo, certo. It's just a complicated game, it's just a complicated game, Little girl, must be sure she bought her hair from the left. Little girl, must be sure she bought her hair from the right.
just a complicated girl. Should he put his foot up on the rock? I said it really doesn't matter where you put your bunk or something else. So come along and move it, and it's always been the same. It's just a complicated game.
Sì, a tenerci compagnia. Complicated Game dall'altra parte, Marco Vichi. Eccoci di nuovo insieme.
Eccoci
di nuovo insieme. Senti, in un altro commissario Bordelli, se non mi sbaglio, morte a Firenze, tu hai raccontato veramente molto molto bene, oppure ci hai provato, come tu mi hai detto, dell'alluvione a Firenze, raccontata veramente molto bene, molto dettagliata, ci hai provato, ti sei documentato. E oltre al romanzo c'è questo bel affresco, purtroppo un affresco triste, malinconico, di Firenze, per capirsi.
Allora, sì, allora io ho vissuto l'alluvione quando ero bambino, me la ricordo molto bene, mi ricordo bene l'atmosfera, il senso di tragedia, che per un bambino può essere anche dei risvolti divertenti, lo dico, sembra una bestemmia, ma in realtà il bambino nei momenti di emergenza prova una sorta di euforia quasi inspiegabile per lui, ma una sorta di euforia, cioè un momento speciale della vita, e poi anche perché non si rende conto veramente di cosa sta succedendo. Ma L'atmosfera me la ricordo bene, quella poi negli occhi degli adulti, e poi ho visto anche diciamo delle parti allusionate il giorno dopo, no? Attraversammo i viali e c'era le macchine una sopra l'altra, il fango, un odore terribile, un puzzo tremendo, e questo il centro era chiuso, l'avevano chiuso, c'erano migliaia di macchine, carcasse di animali, era una catastrofe. Poi ovviamente mi sono anche documentato facendo tesoro della mia esperienza personale, mi sono anche documentato, ho letto libri, ho visto interviste, ho visto le interviste di Techerai e ho ascoltato quelle radio, ho passato giornate intere per ritrovare quell'atmosfera e rubare qualche momento, qualche frase delle persone intervistate. E poi avevo davanti, accanto al computer, una cartina dell'Istituto Geografico Militare, mi aveva prestato insieme a un libro dettagliatissimo sui momenti dell'alluvione, le varie correnti della città, che mi aveva prestato il mio amico Leonardo Gori, che aveva già scritto il suo L'angelo del fango, no? Sempre sull'alluvione. Ce l'avevo lì, questa cartina, con tutte le altezze dei vari allagamenti di tutta la città. Sapevo esattamente ogni strada quanta acqua era arrivata ad allagare.
Poi una piccola parentesi, tra l'altro Leonardo Gori vi prestate anche i personaggi, Bruno Arcieri e Franco Bordelli.
Certamente, sì, anche quella è nato questo gioco proprio con il mio libro sull'alluvione, con i nostri libri sull'alluvione è nato questo gioco di fare incontrare i personaggi, e poi è diventato sempre più importante fino a che ora si intrecciano nei libri, si vanno a trovare, ognuno deve sapere dall'altro dov'è il suo personaggio quel giorno a quell'ora, per non sbagliare a inserire le varie vicende del personaggio altrui.
Poi anche con Leonardo Gori avete scritto anche due libri di denuncia e critica sociale, il primo è Bloody Mary, riedito poi e riadattato nel 2023, Vite rubate, se non mi sbaglio.
Sì, che è lo stesso romanzo rivisto, era uscito prima per Edizioni Ambiente, un piccolo editore impegnato, poi la collana era stata comprata da Einaudi, e poi scaduti i diritti lo abbiamo proposto a Guanda, e Guanda lo ha ripubblicato, allora lo abbiamo rivisto, abbiamo cambiato delle cose, abbiamo erano passati 10 anni, per cui la scrittura era un po' cambiata, per cui l'abbiamo rimesso un po' a posto, ma insomma fondamentalmente è quella la storia.
Praticamente c'è questo ragazzo polacco e questa ragazza nigeriana.
Sì, è una storia di nuove schiavitù, è un libro che quando uscì era attuale, ma non attuale come adesso, purtroppo. Purtroppo
sì.
È più attuale adesso che allora, a livello di violenza, a livello di sopraffazione, di sopruso, è più attuale ora che allora, purtroppo.
Sì, come tra l'altro tu hai scritto racconti anche dedicati alla violenza sulle donne uccise per amore, anche adesso purtroppo, l'hai scritto nel 2013 se non mi sbaglio, un'antologia Nessuna
sì,
Più.
Ho curato un'antologia in cui ho invitato molti scrittori, e tra l'altro anche Staino, che aveva fatto dei bellissimi disegni sulla violenza contro le donne nei secoli, diciamo così, nella storia anche passata, rivisitando anche il mito. E niente, un'antologia che raccoglieva fondi per il Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze e che ha avuto sono contento che ha portato diversi soldi al Centro Antiviolenza, e che raccontava come la violenza sulle donne non sia, ovviamente anche quella fisica è veramente forte, ma anche quella psicologica, raccontava anche i momenti sottili della violenza contro le donne, quelli che possono essere confusi e equivocati, che invece forse le donne dovrebbero riuscire a decifrare prima che arrivi il peggio.
Infatti è un argomento che purtroppo è tuttora attuale, ecco, cioè non è che sia cambiato niente. Tu hai iniziato nel 2013 con questa antologia che appunto dava, era i proventi erano per il telefono rosa, poi è proseguito nel 2019 con il centro antiviolenza Artemisia di Firenze. Siamo nel 2023, però la situazione non mi sembra rosea, ecco.
No, quella è una catastrofe culturale, cioè è veramente un problema culturale, per quello è difficile assolutamente sradicarlo facilmente, cioè sradicarlo con leggi o con interventi, non si sradica, il problema c'è. Quello che si può fare è intervenire, come stanno dicendo tutti adesso, intervenire tempestivamente e far capire alle donne che ci sono dei segnali che non devono essere scambiati per violenza occasionale, ma per uno stato di violenza che può degenerare facilmente. Per cui è importante agire su quello, sulla decifrazione delle potenzialità della persona violenta. Poi un fatto culturale da lavorare nelle scuole, nelle famiglie, in televisione, per cercare di far cambiare la mentalità, perché questo fa parte di una mentalità, non è possibile, no? Che una persona uccida un'altra perché non ha da lei la soddisfazione che desidera. Questo è molto infantile, come sono tanti uomini purtroppo.
Senti, poi stavo dicendo al direttore della radio, quando prima di chiamarti, circa un'oretta e mezzo fa, gli dicevo che per intervistare il buon Marco Vicchi mi ci vorrebbe 3 giorni, però non è possibile star 3 giorni insieme, ecco perché c'è proprio spazi veramente in tutti i campi, a partire dalla cultura, fino ad arrivare anche, faccio un esempio per chi non conoscesse Marco Vicchi, anche con i libri per bambini, però torniamo ai tuoi romanzi, come Ombre, che è stato pubblicato nel, se non mi sbaglio, nel 2023, anche Ombre.
Fine 2022. Sì, no, forse fine 2022. Non mi ricordo sinceramente, ma è prima del fine 2022.
Vero?
Sia novembre 2022. Sì.
È un libro che parla di un libro.
Sì, è particolare. Allora, i romanzi di Bordelli hanno quello scenario che è il suo, no? Gli anni 60, oppure anche il 49, gli anni 50, però quel mondo lì c'è lui con tutti i suoi amici, le sue amiche,
sì.
Ultimamente la sua fidanzata, e poi all'interno si sviluppano storie sempre diverse. Gli altri romanzi, quelli senza il commissario, sono tutti diversi uno dall'altro, molto diversi uno dall'altro, e questo non fa eccezione. Ombre non somiglia, diciamo, per ambientazione, sapore, per lingua, per atmosfere, non somiglia a nessun altro romanzo precedente. Come non somiglierà a nessuno il prossimo romanzo senza Bordelli, che dovrebbe uscire intorno alla metà di febbraio, per cui lì divento un esploratore, cioè mi piace andare in mille direzioni
secondo me anche in questo Ombre, così ho letto varie recensioni, cioè certe volte sono romanzi che parlano ognuno di noi, per capirsi.
Ma uno ci spera, cioè io cerco di, appunto, dal lettore mi piace sentirmi raccontare l'animo umano, e quando scrivo cerco di raccontare l'animo umano, quello che mi piace leggere, poi cerco di scriverlo, ringraziando tutti i maestri che ho ingurgitato in tutta la mia vita.
Sì, perché tra l'altro anche in Ombre c'è questo editore che legge questo libricino, questo libro, così per curiosità.
No, non è un libricino, è un romanzo che ha
però
sta avendo un successo europeo e non diremo altro, vero?
Sì, sì, non diciamo altro. È un bestseller, per capirsi. Però lui lo vede praticamente. Cioè, non è che praticamente gli piace, ecco. Cioè si immerge per curiosità.
Non possiamo dire nulla.
Perfetto.
Lui affronta questo libro che è un bestseller e capiteranno delle cose assolutamente inaspettate.
Senti, e poi a me piace praticamente, tu hai dato adito alla mia curiosità, per capirsi, perché in Franco Bordelli girano vari personaggi davvero molto interessanti, come il vice commissario Pintus, come il suo amico
Piras.
Mi tiri alle orecchie ora, Marco. Poi il suo amico Ennio Bottarini, ci sono vari personaggi veramente molto interessanti, come questa nuova entrata, come tu hai detto, la sua fidanzata Eleonora, molto più giovane di lui, tra l'altro.
Sì, in realtà c'è Da morte a Firenze, poi succede una cosa per cui si separano, poi si ritrovano, però ora la relazione pare che si stia consolidando.
Senti, c'è una frase che a me sinceramente mi è piaciuta moltissimo nel tuo ultimo libro, per capirsi, di Franco Bordelli. C'è proprio questa citazione che io te la voglio riprendere. È davvero molto molto fiorentina, e quando tu la tradurrai, te la tradurranno in un'altra lingua, sarà molto molto difficile, ecco, perché tu praticamente come faranno a tradurla? Ora te la dico, dove tu vai son cipolle.
Sì, l'ho fatta apposta per mettere in difficoltà i traduttori.
Bellissima.
Bellissima. È un modo di dire antico fiorentino, vecchio o vecchio antico, non lo so, ma insomma è un modo di dire noi non ci capiamo.
Vero?
Sì.
In dottor Vai son cipolle, me lo dicevano sempre anche a me, ecco.
Sì.
Anche se io non so.
Mi lo conoscono bene.
Insomma. Vero, sì. Senti, noi è arrivato il momento dei saluti. Tu hai già detto cosa bolle in pentola e quindi io non ti chiedo altro.
Benissimo.
Perché ma a proposito, cosa bolle in pentola? Bolle in pentola anche il nuovo di Bordelli?
Sì, certamente. Non è finito, ma anche lui sta cuocendo. Invece l'altro è già cotto.
Ah, è già cotto, solamente da pubblicare, per capirsi.
Sì, è già cotto, è già in lavorazione, è già dall'editore, diciamo.
L'unica cosa però che ti voglio chiedere, se lo puoi spoilerare, dove è ambientato? Solamente dove è ambientato, non voglio sapere di cosa parla, di cosa non parla, non voglio assolutamente sapere tutto questo. Vabbè, il commissario Bordelli è sempre a Firenze, però il tuo nuovo romanzo dov'è ambientato? Cioè la location, per capirsi in inglese.
Allora, il nuovo romanzo è ambientato nel 93 tra Firenze e la ex Jugoslavia in guerra.
Sì. Ho capito, quindi in questi due luoghi, per capirsi. Benissimo.
Sì, esatto.
Senti,
esatto.
Ti lascio andare a cena adesso, non ti tengo più, ecco. Non ti tengo più.
Senti. Figura, è stato molto divertente e interessante, grazie.
Senti, il mio è un grande ringraziamento, davvero un ringraziamento a te che ti sei prestato per questa piccolissima radio, ecco, per capirsi.
Ti ho fatto venire la tosse, però.
No, mi è improvvisamente tornata via, perché io ho un piccolo... poi te lo spiego fuori alla diretta, vabbè.
Ok.
Ti spiego fuori alla diretta cosa sta succedendo, quando certe volte mi prende anche a me, purtroppo, anche questo è il bello della diretta, però cerco di non farla sentire in diretta. E ti voglio... dire anche, ti farò un'altra domanda velocissima, visto che Franco Bordelli è sempre così, come posso dire, così dedito alla cucina, anche Marco Vichi è dedito al buon mangiare, alla cucina?
Al buon mangiare, sì, diciamo, io sto un po' dall'altra parte, come Bordelli, che si siede e mangia, no, cucina poco. Cucina cose semplici quando è solo, ecco, sono quello, ci somigliamo in questa unica cosa, ci somigliamo, anzi ci somigliamo anche nelle letture, nei gusti musicali, nel cinema, ecco, in tutti i gusti riguardo ai film. Quello sì, quello ci somigliamo. Per il resto siamo due persone diverse, insomma, siamo vicini di casa, ma non siamo la stessa persona.
Sì, infatti, perché anche lui è in Prunetino, se non mi sbaglio.
No, lui anche io, siamo tutti e due fiorentini emigrati in Prunetino.
Vero? Perché anche Bordelli c'ha la casa anche a Firenze, ecco.
Lui è nato e cresciuto a Firenze come me, in quella zona lì, la zona di Campo di Marte, poi è andato a vivere a San Frediano, ma poi dopo l'alluvione compra questa casa all'Impruneta, però poi ricompra due stanzine giù a San Frediano, le tiene tutte e due, diciamo.
Perfetto. Senti, io ti ringrazio davvero e quando tu hai novità mi piacerebbe riparlare del nuovo romanzo, quando tu hai novità.
Benissimo.
Noi siamo a disposizione tutti gli scrittori. Cioè, basta mi mandi una mail, io sono a tua completa disposizione anche per i prossimi romanzi.
Grazie, gentilissimo.
Senti, voglio che tu presenti anche questo brano che tu hai scelto e perché hai scelto il brano dei Rolling Stone.
Allora, io sono uno dei più grandi fan dei Rolling Stones, fin da quando sono bambino compravo i 45 giri, credo di avere intorno tra 45 giri e LP 140 dischi, anche molto rari. Conosco solo una persona che ne ha più di me, che è l'Orla, il chitarrista della banda Bardot. Sì. Solo lui, che ha poi anche una cover band dei Rolling Stones che si chiama Crazy Mama. Solo lui conosco che ha più dischi di me. E questa Faraway Eyes è una delle canzoni, secondo me, più riuscite di uno degli album più belli, che si chiama Some Girls, perché è una canzone che imita le canzoni del sud dell'America, imita, io non sono così bravo a capirlo, ma amici che sanno molto bene l'inglese mi hanno detto che imita proprio anche la parlata, l'accento di quella parte di mondo.
Grazie ancora quindi Marco, grazie ancora, grazie ancora, ti auguro una buona serata e ci salutiamo fuori dalla diretta noi, va bene? Grazie.
Benissimo,
ancora,
grazie,
ciao, grazie ancora, ciao. E in bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo.